ci ascoltiamo del discepolato, perché sembra affascinante questa completa non autosufficienza di queste persone che appunto, sembra quasi che non abbiano una vita propria loro, un loro progetto loro, una loro appunto dimensione di vita, ma siano totalmente disponibili a seguire l'indicazione dello Spirito. Quindi in questo senso mi sembrava che fosse, questi discepoli fossero proprio un'immagine incarnata molto bella della nostra preghiera del Lume Celeste, proprio perché per questa loro prontezza, diciamo, a seguire le ispirazioni dello Spirito, che nel fattispecie di oggi appunto si incarna questa parola che ascoltano da Giovanni e che li induce a seguire Gesù. Anche quindi la forza della parola, basta che sentano questa parola, ecco l'agnello di Dio, che questo muove tutta la dinamica della loro vita, insomma.
A questo proposito mi sembra interessante anche la fiducia che posta nelle parole nella figura di Giovanni, cioè i discepoli si fidano di quello che ha detto Giovanni.
È abbastanza, si dice spesso, ci sono in questo brano questi giochi di vedere, di sguardi, di diciamo molto importanti, questa canzone del guardare. Mi veniva in mente il Salmo, tu mi scruti e mi conosci, 139. Questo fatto che è azione di Dio entrare nel nostro intimo e anzi averlo visto e progettato dall'origine, da prima di tutto, ecco. Prima ancora che ci siano i miei passi, tu li conosci tutti, eccetera. E qui c'è questo scambio. È curioso che il primo che ha questa, che compie questa azione, Giovanni, nei confronti di Gesù, quindi è dato anche all'uomo per l'azione dello Spirito, certamente, all'uomo che si mette, come è stato detto, in questa prospettiva di abbandono davanti al piano di Dio, di entrare a far parte di questo gioco di conoscenza. Ed è contagioso. E si può dire agli altri, venite e vedrete, e quindi ci sarà questa conoscenza, sarà approfondita, ci sarà una scelta, ci sarà una elezione, per usare una parola molto ambiziosa.
Mi sembra che questi due discepoli abbiano una caratteristica che è quella di essere dei cercatori, perché non è detto esplicitamente, ma Gesù fa quella domanda, che cosa cercate? Invece di dirgli perché mi seguite, evidentemente questo Gesù lo sapeva che stavano cercando. E anche dopo Andrea, suo fratello, dice abbiamo trovato il Messia, evidentemente stavano cercando, quindi c'è una predisposizione forse di questi discepoli che hanno questa apertura del cuore dovuta al fatto che sono in ricerca. E poi anche il fatto che ha subito una ricaduta questa ricerca, per cui avendolo trovato quello che cercavano, lo passano subito a una persona che hanno, diciamo, vicino al cuore, che è il suo fratello.
Mi pare che il testo di oggi offra tutta una serie di elementi esterni che descrivono i fatti narrati e che spingono il lettore in una direzione abbastanza chiara di progressione nel cammino di fede. Per esempio, ne cito soltanto uno, per tre volte vengono tradotti dei termini della lingua originaria ebraica, in greco, versetto 38, Rabbì, versetto 41, Messia, e al versetto 42, Cefa. Questo evidentemente fa pensare che il lettore del Vangelo di Giovanni si stia allontanando dalla possibilità di capire la lingua ebraica e quindi quel contesto religioso particolare, e sia invece di altra provenienza, per esempio di origine pagana. E questo certamente all'inizio del Vangelo di Giovanni, insieme a tanti altri elementi, appunto offre una serie di prospettive che magari si rivedranno più avanti. Penso per esempio a quella domanda che a un certo punto troveremo, vogliamo vedere Gesù, da parte dei greci, e anche lì viene citato l'apostolo Andrea, di cui si parla oggi come primo chiamato dei discepoli di Gesù. Ma al di là di questi, diciamo, aspetti esterni, possono essere anche così degni di grande considerazione, per esempio all'improvviso al versetto 39, la precisazione sull'orario di quella giornata, le 4 del pomeriggio, il testo originale, l'ora decima. E quello che mi sembra appaia molto chiaramente è che vi è una domanda, cioè qui noi abbiamo per la prima parola, ecco, del Vangelo di Giovanni detta da Gesù è in una forma di domanda, versetto 38, che cosa cercate? Io penso che questa domanda venga posta oggi a noi, ecco, per orientare il nostro percorso. Non sembra che Gesù non sapesse che cosa cercavano, perché quando poi parla a Simone, al versetto 42, gli dice tutta una serie di cose che mostrano che lui, Gesù, conosceva Simone prima che Simone lo conoscesse. È un tema che ritroveremo anche subito dopo nella chiamata di Natanaele. Quindi la domanda che cercate non è che esige una risposta informativa esterna da parte di Gesù, ha un altro significato, ha il significato di dare a quelle persone la coscienza di che cosa stanno facendo in quel momento, di qual è l'obiettivo del loro percorso, di che senso ha l'essere discepoli di Giovanni Battista. Un po' come le autorità avevano chiesto a Giovanni Battista chi sei e poi perché battezzi, Gesù qui chiede alle prime persone che lo seguono che cosa stiano cercando. Un po' come vedremo al capitolo 20 con Maria Maddalena, chi cerchi? Dunque questa domanda, che appunto sono le prime parole dette da Gesù qui nel Vangelo di Giovanni, mi pare che siano importanti da rivolgere a noi stessi, ma anche a rivolgere a noi stessi insieme, perché appunto qui la questione non è che cosa cerchi, ma sono due discepoli e dunque che cosa cercate. E questa chiarezza con cui loro rispondono nascondono, forse noi stessi dobbiamo recuperarla, perché prima di dire quello che cercano, che evidentemente è il Messia, come si capisce dopo, loro gli chiedono un'altra cosa, cioè dove rimani, dove dimori, dove abiti, in sostanza dove vivi, perché si può immaginare da quegli elementi esterni di cui prima parlavamo che forse siamo vicino al fiume Giordano, ma non è detto. Forse siamo in Galilea o in Giudea, boh. Ma Gesù passa per quel luogo in giorni diversi, un giorno dopo l'altro, che vengono illustrati qui nel Vangelo di Giovanni, e non si sa dove abiti, non si sa quale sia la vita che fa, che conduce, qual è la sua abitazione, qual è la sua famiglia, qual è la sua comunità. E dietro a quel dove abiti c'è il desiderio di entrare in una familiarità con Gesù, con questo agnello di Dio. È molto bella la ripetizione dell'annuncio agnello di Dio, ma sembra che funzioni soltanto come aggancio, come formula di attrazione verso, da parte di Giovanni Battista, verso i propri discepoli. C'è dell'altro. Questi discepoli sono in ricerca e stanno cercando di capire questo agnello di Dio, che vita stia facendo. Mi pare che dunque le prime battute, le prime chiamate dei discepoli secondo Giovanni abbiamo anche noi da ripensare, ecco, che cosa stiamo cercando anche nel nostro cammino quotidiano, dove abiti l'unigenito di Dio. Il Vangelo di Giovanni aveva appena finito di dire che lui abita nel seno del Padre. Non so dove sono finiti quel giorno i due discepoli, dove li ha portati a Nazareth, li ha portati a Cafarnaum. Simone e Andrea erano di Cafarnaum, quindi sulle rive del lago piuttosto che del Giordano. Vediamo che il quadro esterno in definitiva è molto sfumato e tutti gli elementi invece portano a questo piano molto più profondo del racconto, dove la questione è una questione che riguarda il lettore del Vangelo più che la vita dei primi discepoli. Il lettore del Vangelo viene a sapere di essere conosciuto prima di conoscere. Sei Simone, sei figlio di Giovanni, tutto chiaro, ti chiami in un modo, adesso ti chiami in un altro. Cioè, questi incontri sono incontri che trasformano il lettore, no? La vita del lettore è completamente ribaltata dalla memoria di quegli antichi avvenimenti.